Was Gott dir verheißen, das tritt dann auch ein. Es ist ja kein nichtiger Schimmer. Nun mag es so scheinen, als könnte es nicht sein. Gott hält sein Versprechen für immer. O zweifle doch niemals, vertrau stets aufs Neue. Sonst machst du die Sache nur schlimmer. Gehorche nur treu und glaub ohne Scheu. Gott hält sein Versprechen für immer. Die Welt traut dem Eitel, sie liebt ihren Tal und hängt an dem Schein und am Flimmer. Zweifle doch niemals, vertrau stets aufs Neue, sonst machst du die Sache nur schlimmer. Gehorche nur treu und glaub ohne Scheu, Gott hält sein Versprechen für immer. O selig bist du, wenn du traust deinem.
Siate benvenuti nel prezioso nome del Signore, specialmente tutti coloro che forse sono qui oggi per la prima volta. Noi vi diamo il benvenuto e speriamo sempre che non sia per l'ultima volta. Posso chiedere chi è qui oggi per la prima volta? Alzate semplicemente la mano. Se questo si applica per voi. Grazie. Un bel gentiluomo. Dio ti benedica. Che il nostro fratello si senta libero in mezzo a noi. Abbiamo ancora amici che sono qui per la prima volta. Dio ti benedica, fratello, in mezzo a noi. In fondo, sul lato destro, ce n'è un altro. Cosa è ora esatto? Visto dal vostro lato o dal mio lato, possa Dio benedire ognuno da vicino e da lontano. Abbiamo ancora dei saluti. Il fratello Wallström ci saluta e i fratelli ci mandano sempre i loro saluti. Loro sono uniti a noi e ci augurano la benedizione di Dio. Il fratello Lakhna ci saluta, ci hanno ascoltato ieri sera. È così bello che è così adesso, che la tecnologia ci aiuta. Così possiamo raggiungere le persone. E per questo vorrei dire che loro sono raggiunti da Dio attraverso la parola. Noi non abbiamo un messaggio. Il fratello Rus l'ha appena menzionato. La domanda è: che genere di messaggio, che genere di Vangelo predicano le persone? E qui possiamo realmente dire, e siamo pronti ad essere esaminati. Siamo pronti ad essere esaminati sulla base della parola, e soltanto sulla base della parola sarà stabilito se la dottrina è in linea con quella degli apostoli e dei profeti. Il metro per ogni cosa nell'ambito spirituale è l'eterna parola di Dio. E Pietro si è riferito a ciò che Isaia ha detto nel capitolo 40. La parola di Dio dimora in eterno. E Pietro conclude la sua prima lettera con l'enfasi, con la conclusione: il Vangelo che noi predichiamo è la parola di Dio che dimora in eterno. Così sentitevi a vostro agio e per favore siate pronti a ricevere la parola di Dio e a crederla. E questo senza alcun compromesso. I compromessi vengono fatti dappertutto. E poi si può dire con convinzione che l'Anticristo ha la sua via con tutti quelli che hanno deviato dalla parola e che credono nelle tradizioni. Il Signore ha la sua via con il suo popolo, con la sua Chiesa. E noi, per grazia, possiamo appartenere alla Chiesa dei primogeniti, avendo ricevuto la primogenitura. E Gesù Cristo è il primogenito fra molti fratelli. Così è scritto in Romani, capitolo 8. In modo particolare, vorremmo dare il benvenuto ai nostri visitatori dal Venezuela, i nostri amici, i genitori del nostro fratello Erwin Pacheco. Loro sono in mezzo a noi e vorremmo dare loro il benvenuto in modo particolare. Il nostro fratello Erwin naturalmente è sposato. Egli ha sposato la nostra sorella Miriam dalla Finlandia. E questo è stato anche il motivo per cui i suoi genitori sono venuti. E noi abbiamo, in collegamento con questo, il desiderio che entrambi, papà e mamma, e anche la sorella, siano benedetti così riccamente al punto che la loro venuta qui per il matrimonio terreno del loro figlio non sia stata vana, e così che essi possano aver parte al matrimonio dell'agnello. C'è sempre un invito in cui possiamo andare, e specialmente per il suo papà, che noi desideriamo una diretta esperienza di salvezza con il nostro Dio, e anche per tutti gli altri. Poi non voglio dimenticare di manifestare il mio apprezzamento per tutti i fratelli che portano la parola e che tuttavia sono presenti qui nel primo fine settimana per ascoltare la parola di Dio. E naturalmente loro potrebbero avere un certo atteggiamento e dire: io sono stato chiamato qui, ho la chiesa, io rimango qui e lascio che Krefeld sia Krefeld e Parigi Parigi. Qui abbiamo i nostri fratelli da Parigi, da Bruxelles, da Orléans, il fratello Kupfer da Strasburgo. Poi alla mia sinistra abbiamo i fratelli dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, da vicino e da lontano, il fratello Graf dalla Svizzera. Siamo così felici che il Signore usa questi fratelli, li usa in varie nazioni e lingue e anche in varie città in Europa e oltre. In questo momento il fratello Leonard da Bruxelles e il fratello Barrier dalla Svizzera sono di nuovo in Africa. È così bello che Dio può usare i fratelli e noi distribuiamo la stessa parola e ringraziamo il Signore per ogni opportunità che abbiamo. Possa Dio benedire ciascuno, specialmente tutti i fratelli nel ministero. Oggi stiamo facendo una eccezione. La nostra sorella Mary Fleck, che noi tutti conosciamo e apprezziamo, oggi è il suo compleanno e lei non vuole essere menzionata qui. Tuttavia, così come a volte sono, devo fare un annuncio in relazione a questo. Auguro alla nostra sorella non solo le benedizioni di Dio. Dal 1980 la sorella Mary e il fratello Siegfried, come custodi, hanno preso cura di ogni cosa nel modo in cui non potreste trovarlo una seconda volta sulla terra. Dio benedica il fratello Siegfried e la sorella Mary. Ho appena detto che vorrei fare un annuncio. Nel caso in cui i fratelli e le sorelle non fossero d'accordo di stare nei nostri alloggi di massa, noi abbiamo in realtà la possibilità di una camera in albergo per una o due persone per 34 euro. E questi alberghi non sono lontani da qui. Uno può essere raggiunto senza macchina accanto alla stazione principale di Krefeld. L'altro può essere raggiunto in macchina in meno di 8 minuti da qui, a Village. E chi può permetterselo dovrebbe farlo, perché io so come mi sentirei in una stanza dove dormono 20 o 30 persone. Ci sono persone che possono farlo senza alcun problema ed altri probabilmente no. Decidete voi stessi cosa desiderate fare. Le possibilità per un alloggio privato sono qui. Possa Dio benedire tutti. E come sempre diciamo, chi è retto nel suo cuore comprenderà ogni cosa nella giusta maniera. Passiamo adesso alla parola. E ci prendiamo il diritto di usare per noi quello che è scritto in Primo Tessalonicesi capitolo 2 verso 12. Primo Tessalonicesi capitolo 2 verso 12. Non verso 12 ma verso 13. Sto invecchiando. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come veramente, quale parola di Dio, che opera efficacemente in voi che credete. Un predicatore della parola deve stare attento che quello che egli predica non siano le sue opinioni né le sue interpretazioni, ma la parola originale. Voi avete il diritto di ascoltare la parola di Dio in tale maniera come se uscisse dalla bocca di Dio, come fu rivelata ai suoi servitori, i profeti e gli apostoli, e come ci è stata lasciata come linea guida di condotta. Dunque, noi predichiamo la parola di Dio. Voi ascoltate la parola di Dio e questa parola opera in noi ciò che Dio vuole fare e quello che Egli ha promesso. Con questa parola andiamo in Efesini, capitolo 3, per fare un collegamento con ieri sera. Efesini, capitolo 3, dal verso 14. Efesini, capitolo 3, dal verso 14. Per questa ragione, dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, fratelli e sorelle, potrebbe accadere che ancora abbiamo bisogno di essere fondati e radicati. Potrebbe ancora accadere che la prova venga su di noi, che siamo stati chiamati fuori da ogni cosa. Noi tutti non conosciamo il futuro, ma sappiamo che il dragone, secondo Apocalisse 12, starà davanti alla donna, davanti alla Chiesa, per divorare il figlio maschio che governerà tutte le nazioni. Egli starà davanti a lei con l'intenzione di divorarlo. Egli non può divorarlo e non lo divorerà. Tuttavia, la prova verrà. E attraverso la prova noi possiamo diventare vincitori. E poi viene adempiuto. Essi hanno vinto il nemico tramite il sangue dell'agnello e tramite la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Dunque, essendo radicati tramite la fede, affinché il Signore possa prendere dimora nei nostri cuori, essendo radicati e fondati nell'amore. Lo siete già? Che possa accadere oggi? Che possiamo essere stabiliti sul fondamento degli apostoli e dei profeti? Che non accettiamo null'altro. Ciò non è mancanza d'amore, come qualcuno pensa. Questo è amore per la verità. Amore verso Dio. Amore per la sua parola. E perciò è scritto in 2 Tessalonicesi, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Si deve ricevere ciò, abbracciare ciò, e poi lo Spirito di Dio conduce in tutta la verità. Fondati e radicati nella parola della verità, affinché nessun vento di dottrina possa abbattere l'albero. I venti delle dottrine sono venuti sin dal principio, ma noi tutti sappiamo che un vento viene soltanto udito mentre sposta avanti e indietro un albero, in modo che le radici possano allentarsi, affinché le radici siano radicate più profondamente nel terreno. Questo è infatti il motivo per cui il vento soffia sugli alberi, affinché le radici possano radicarsi più profondamente nel terreno. Ed io credo che questo è ciò che accade adesso nella vera Chiesa. Ogni vento di dottrina che soffia intorno a noi si prenderà cura che noi siamo radicati e fondati più profondamente nella verità. Potete dire amen? Perché chi è per la verità ha un accordo interiore con la verità. Questi non risalterà soltanto Romani 8 verso 14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Sarà manifestato nella nostra vita. La parola diventerà realtà, che noi tramite lo Spirito di Dio siamo condotti in tutta la verità, e che il consiglio di Dio, ogni dottrina biblica, ci è stata rivelata per mezzo dello Spirito. Noi abbiamo scritto nel nostro opuscolo: nel principio era la parola. E la stessa cosa deve accadere adesso alla fine. Non è scritto soltanto in Giovanni capitolo 1 verso 1. Noi dobbiamo andare con ciò in 1 Giovanni capitolo 1 verso 1. E là l'uomo di Dio, l'apostolo, esclama: quel che era dal principio, non quello che fu introdotto dopo, ma quel che era dal principio, questo vi annunciamo. Non quello che fu interpretato e deciso in seguito lungo i secoli, ma quello che era dal principio. Questo vi annunciamo. Poi abbiamo l'avvertimento in 2 Pietro capitolo 3 verso 2, dove l'uomo di Dio parla in merito al ritorno di Gesù Cristo e ci esorta. 2 Pietro capitolo 3 verso 2: onde vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Dunque, ricordatevi le dottrine, ricordatevi i comandamenti. Efesini capitolo 4 verso 5: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ancora una volta, non quello che gli uomini dicono, ma quello che Dio ha detto. E se oggi enfatizziamo che tutta la cristianità nominale è fondata sui fraintendimenti e che soltanto l'esteriore è decorato con versetti biblici, ma nell'interiore niente è in accordo con Dio e con la sua parola. Perciò Dio ha tirato la cortina, ha tolto la maschera affinché possiamo vedere che genere di confusione e seduzione prende il suo corso nel cristianesimo. E allo stesso tempo ne possiamo riconoscere che questo è il tempo di essere condotti fuori, il tempo dell'insegnamento, il tempo della rivelazione, affinché il Signore possa realmente riportarci al principio. Per favore, perdonatemi se verranno menzionati alcuni passi della scrittura che sono in realtà riferiti a due fratelli di Kinshasa. Loro erano già qui venerdì a causa del matrimonio ed anche ieri sera. Ed essi intendevano con i loro mezzi introdurre la dottrina della poligamia. Ed erano dell'opinione che il fratello Branham avesse insegnato ciò. E allora ci alziamo in piedi e prendiamo la parola di Dio e veniamo qui di fronte e ci prendiamo il diritto. Questa parola è l'assoluto ed è vincolante per tutti. E una cosa, lasciate che si dica già adesso, anche se loro sono seduti da qualche parte nell'edificio adesso, noi non abbiamo nulla contro i fratelli, ma definitivamente abbiamo qualcosa contro le false dottrine. Quando Pietro, in 2 Pietro capitolo 2 verso 15, parla in merito ai fratelli che hanno abbandonato la retta via, che seguono la via di Caino e così via, allora dobbiamo sapere che ogni cosa si ripete adesso come avvenne già al principio, vale a dire entrambi, la parola originale, la dottrina della Bibbia, apostoli e profeti, essendo costituiti nella Chiesa, e naturalmente noi siamo edificati sulla dottrina degli apostoli e dei profeti. E tuttavia, gli apostoli scrissero già nei loro giorni, alla fine del primo secolo, che i fratelli sarebbero andati avanti e indietro e che avrebbero presentato strane dottrine, avrebbero portato le proprie interpretazioni alle persone. A Timoteo Paolo scrive le parole: ma tu, uomo di Dio, predica la parola in tempo e fuori di tempo. Io ora voglio semplicemente prendere i passi della scrittura che ho annotato per questi fratelli e per ognuno in tutta l'Africa, con la richiesta di leggere la parola di Dio e di crederla nella maniera in cui è scritta. Quando il fratello Branham, in questo straordinario sermone riguardo al matrimonio, usa l'esempio di Abramo, Giacobbe, Davide e Salomone, allora, soltanto per mettere in evidenza soltanto un punto, per mostrare la differenza tra la posizione del marito e della moglie davanti a Dio. E voi potete realmente tirare fuori da ogni cosa che Paolo, che Dio ha da dirci tramite la parola. Se già si legge in 1 Corinzi capitolo 7, se poi si legge nel capitolo 11, se si leggono tutti questi passi della scrittura, allora si viene a sapere ciò che l'uomo di Dio considerava essendo condotto dallo Spirito. Quando egli scrive: l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. quando è scritto che Eva fu tirata fuori da Adamo e non Adamo da Eva. Quando è scritto che non è bene che l'uomo, che era Adamo, sia solo. Io gli farò un aiuto convenevole. Tuttavia, possano tutti questi fratelli leggere Matteo capitolo 5, verso 28. Che possano leggere Matteo capitolo 5, verso 32. Che possano leggere Matteo 19, verso 9. Che possano leggere Marco capitolo 10, verso 12, 13 e 14. Che possano leggere Luca 16, verso 18. Che possano leggere in Romani capitolo 7, versi 2 e 3. Che possano leggere Primo Corinzi capitolo 7, verso 15. Che possano leggere Primo Corinzi 11, verso 3. E poi il verso 8 e il verso 9. Che possano leggere Primo Corinzi capitolo 7, verso 2. E possano tornare indietro con questo in Genesi 2, verso 23. E poi possano fare un salto in Matteo 19, verso 4. Noi abbiamo ricevuto una completa predicazione e insegnamento della parola. E se Paolo, tramite lo Spirito di Dio, ha scritto alla Chiesa di Corinto, in Primo Corinzi, capitolo 7, verso 2, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Allora, questo è un comandamento vincolante del Dio vivente che fu dato alla Chiesa del Nuovo Testamento sulla sua via. Vedete il punto? Torniamo indietro in Isaia, capitolo 57, verso 14. Togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Si deve pensare a ciò. Che tragedia è stata. Il fratello Frank era a Kinshasa, era arrivato là con difficoltà su un aereo militare russo, veramente difficoltoso. Ed ecco che in televisione quest'uomo apparve con questo soggetto. Avrei desiderato che gli fosse stato chiesto quello che Dio ha da dire alla gente della nostra nazione. E poi egli è apparso con un simile soggetto per aggrovigliarmi. Cari, Dio porterà queste persone a rendere conto. Il tempo e l'ora sono giunti in cui tutti questi ostacoli devono essere tolti affinché il popolo di Dio possa camminare in una chiara, diritta e vera via insieme con Dio. Tutti devono sottomettersi sotto la parola di Dio. Chi non si sottomette ad essa è un ribelle. E chi è ribelle, alla fine dei giorni, apparterrà al gruppo di Core, che si ribellò contro quello che Dio aveva da dire attraverso Mosè. La ribellione contro Dio e la sua parola sarà punita. Dio dà la sua parola affinché possiamo sottometterci ad essa, in modo che egli possa avere la sua via con noi tutti. Il fratello Branham ha parlato in questo sermone realmente in modo chiaro, mentre mostrava la differenza, ma non affinché mettiamo le nostre proprie interpretazioni in ciò, ma che noi tramite rivelazione comprendiamo ciò che Dio voleva dire tramite ciò. E quando il fratello Branham poi ha fatto pure la dichiarazione, finché non vi è rivelato, voi non lo conoscete. Sì, cosa deve essere rivelato? Cos'è che non vediamo o sappiamo? Leggete semplicemente di cosa si tratta. E io vi dico oggi, e anche così oggi, come Pietro ha scritto in 2 Pietro, capitolo 3, anche nel verso 14, quando egli parla al riguardo, leggo in 2 Pietro, capitolo 3, il soggetto è il ritorno di Gesù Cristo. E sapete che già allora il tema principale era il ritorno di Gesù Cristo. E ogni insegnamento è fatto in modo da preparare la Chiesa per il glorioso giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Qui è scritto, prima è scritto della grazia e della pazienza, della promessa, nel verso 9 in 2 Pietro capitolo 3, e poi veniamo nel verso 14. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi d'essere trovati agli occhi suoi irreprensibili nella pace. Naturalmente non ci giova nulla quando leggiamo in Ebrei capitolo 11 che Enoch camminò con Dio e fu preso su nella gloria e non fu più trovato sulla terra. Se noi vogliamo essere rapiti, allora dobbiamo pure camminare con Dio. E questo lo possiamo realmente. Non dobbiamo errare, questo possiamo farlo soltanto in accordo con la parola. Chi non è d'accordo con la parola non è d'accordo con Dio. E come possono camminare due insieme se prima non si sono messi d'accordo? Amos capitolo 3. E poi è scritto nel verso 7, Dio non fa nulla senza rivelarlo prima ai suoi servitori, i profeti. Per quale motivo Dio manda un profeta? Per portare una nuova denominazione? No! Per riportarci nella via di Dio, affinché ognuno possa ricevere gli insegnamenti della Bibbia e non essere più insegnati dagli uomini, ma da Dio, come era già scritto nel profeta Isaia, che tutti sarebbero stati insegnati da Dio. Fratelli e sorelle, l'ora è giunta in cui nessuno può presentare le proprie opinioni, ma di ricevere la parola, crederla e predicarla nella maniera come ci è stata annunciata. Questo deve accadere affinché possiamo sperimentare l'unità nello Spirito e tramite questo creare la precondizione affinché la restaurazione e la potenza di Dio possa essere manifestata in coloro che avranno parte nella restaurazione. Dio ha un ordine e voi potete leggerlo nell'Antico Testamento. Ho annotato alcuni passi della Scrittura. Quando Abramo ricevette l'ordine di sacrificare il suo figliolo, il Monte Moria gli fu mostrato. Ciò significa che egli fu guidato là dove doveva accadere. E non so se gli avesse un atlante o avesse esaminato una mappa, se sapeva dove fosse, ma Dio sapeva dove era il monte e Dio lo guidò. Chi crede e parte perché Dio lo ha chiamato, egli sarà guidato da Dio, raggiungerà la destinazione, sarà là dove appartiene. Poi si può notare che esattamente là dove Abramo sacrificò Isacco, là Salomone in seguito edificò il Tempio. Leggo semplicemente metà del versetto in Due Cronache, dal capitolo 3, nel verso 1 abbiamo il Monte Moria e la descrizione di quello che accadde là. E poi abbiamo il verso 3 in Due Cronache, capitolo 3. Queste sono le misure delle fondamenta gettate da Salomone per la costruzione della casa di Dio. Egli fu istruito in merito alle misure basilari con le istruzioni che Dio gli diede. Davide voleva edificare una casa, ma egli aveva sparso molto sangue, aveva combattuto molte guerre e aveva fatto qualcosa che non era piaciuto a Dio. E Dio vuole avere il compiacimento. Dio vuole il compiacimento. Ma egli non vuole avere una casa per sé, egli vuole avere una casa dove le persone vengano insieme per avere comunione con lui, sui quali riposi il compiacimento, perché egli vuole dimorare con loro. Dunque, Salomone fu istruito in merito a ciò che gli fu mostrato, in ciò che egli fu istruito. Egli non stava semplicemente edificando le misure basilari, ecco come è scritto in questa traduzione. Ora, queste sono le misure delle fondamenta di cui Salomone fu istruito per edificare la casa di Dio. Su che cosa devo essere istruito? Il nostro Signore disse: io edificherò la mia chiesa. Egli ha posto ogni cosa concernente il porre il fondamento, ed egli stesso è la pietra angolare, ed egli stesso è la pietra della vetta. E l'edificazione della chiesa nel compimento deve adattarsi affinché la sposa sia così simile allo sposo al punto che la pietra della vetta possa essere messa sulla vetta di questo edificio divino. Ma cosa è scritto? Gli edificatori hanno rigettato la pietra che Dio ha posto, e tuttavia è diventata la pietra angolare. Per chi? Si può leggere nella lettera di Pietro che essa è preziosa ed eletta. La stessa cosa nel nostro tempo. Tutti gli edificatori hanno rigettato il nostro Signore come pietra angolare. Essi edificano secondo le loro misure, portano i propri disegni di costruzione. Chi vorrebbe alzare lo sguardo ha soltanto bisogno di leggere Ebrei capitolo 8, verso 8. Là è scritto: e Mosè fece ogni cosa secondo il modello che Dio gli mostrò. Cari fratelli e sorelle, anche voi che da poco siete stati aggiunti, anche voi che siete stati chiamati fuori da molte nazioni e lingue, da molte e differenti denominazioni, comprendete, ricevetelo, accettate che Dio vuole il nostro bene. Dio non può essere d'accordo con i luterani e non può essere d'accordo con i calvinisti, né con i metodisti, né con i battisti. Noi dobbiamo essere d'accordo con Dio e dobbiamo sottometterci alla sua potente mano affinché egli possa continuare la sua costruzione e che la possa completare fino al glorioso giorno del suo meraviglioso ritorno. E non c'è più posto, non c'è più posto per la diplomazia. Ma come allora il Signore parlò liberamente e apertamente, così egli fa oggi. La parola. Lasciate che leggiamo in Ebrei capitolo 4. È ancora più affilata di una spada a doppio taglio e penetra. Fratelli e sorelle, io desidero che penetri oggi, che tutti possano comprendere che non stiamo trattando con un uomo né con il suo piano. Noi stiamo trattando con Dio che completa la sua opera di salvezza con la sua Chiesa prima di rivelarsi a Israele. E noi abbiamo udito qui dal fratello Branham il segno principale che mostra che ora noi abbiamo raggiunto il tempo della fine. Noi lo vediamo con il popolo di Dio, Israele. Da 143 nazioni, gli ebrei ritornano con molte lacrime e, come è scritto, essi stanno chiedendo la via per Sion, poiché da Sion uscirà l'insegnamento e la parola da Gerusalemme. Anche se ci sono ancora molti che hanno un velo sopra gli occhi e sopra il cuore, l'ora verrà. È così che lo leggiamo in Romani, capitolo 11. Noi, rami d'ulivo selvatici, siamo stati innestati in colui che è la radice. E quando giungerà la pienezza dei gentili, allora tutto Israele sarà salvato. E in primo luogo, naturalmente, i 144.000. Dunque, non solo il tempo della fine, sin dal 1948, diversi anni sono già passati. Ed io l'ho menzionato qui proprio di recente. Il fratello Branham disse nel medesimo giorno, il 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore venne a lui, fu proprio in quel giorno in cui Dio determinò di fare di Israele una nazione, anche se divenne una nazione indipendente solo il 14 maggio 1948. Essa è stata sotto il mandato inglese sin dal 1919. Ma Dio si prende cura di ogni cosa. Il fico non ha soltanto ricevuto vita, esso è germogliato. Il tempo è avanzato e il ritorno del Signore è vicino. Lasciate che ancora una volta enfatizziamo l'importanza della parola. In Ebrei, capitolo 4, verso 11. Ebrei, capitolo 4, verso 11. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Lo stesso esempio di disubbidienza. Disubbidienza o ribellione è come il peccato di stregoneria, come l'adorazione di idoli. E cari, la disubbidienza non entrerà là. La disubbidienza è collegata all'incredulità e ci inganna nelle nostre proprie vie. Il Figlio di Dio, che morì per noi, sparse il suo sangue, diede la sua vita, fu ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. E per mezzo di Lui siamo stati portati indietro alla fede e l'ubbidienza, affinché noi fossimo liberati da ogni disubbidienza, dal potere delle tenebre, trasportati nella luce, nel regno del suo figliolo. Secondo la scrittura, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre. Chi segue un evangelista, persino chi segue un profeta, rimane nelle tenebre. Ma chi segue il Signore, egli è la luce. tutti gli altri, come Giovanni Battista, poteva testimoniare della luce. Ma loro non sono la luce. Nessun profeta è la luce, nella vita, nella verità, nella via. Ogni cosa è il nostro Signore, realmente ogni cosa. E noi portiamo testimonianza di Lui e diciamo: chi segue Lui non rimarrà nelle tenebre. Neanche riguardo ai temi della Bibbia, in merito al tema della deità, del battesimo e altro ancora. Nessuno rimarrà nelle tenebre. Continuiamo a leggere nel verso 12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Anche adesso, mentre ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo lasciarci giudicare dalla parola, se possiamo sussistere davanti a Dio. Fratelli e sorelle, nessuno di noi può apparire davanti a Dio e dire: io ho fatto questo. Ogni cosa è grazia e ancora grazia. La chiamata, l'elezione, l'uscita, la guida nella parola di Dio. Ogni cosa è grazia. Ma dalla sua pienezza possiamo ricevere grazia sopra grazia. L'importanza della parola quale seme, noi del continuo l'abbiamo evidenziata in questo luogo. Ci siamo riferiti anche in Marco, capitolo 7, verso 13, dove il Signore dovette accusare gli scribi che rendevano la parola di Dio inefficace tramite le loro tradizioni che avevano trasmesso. Ogni volta in cui un credo, un dogma è stato introdotto, la parola di Dio è stata resa inefficace, finché alla fine non fu lasciato null'altro che insegnamenti che legano tutte le persone alla Chiesa. E poi viene anche detto: all'infuori della Chiesa non c'è salvezza. E poi viene detto che solo chi ha la Chiesa come madre può avere Dio come padre. Oh, che genere di cose vengono dette là? No! Chi riceve Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come suo Redentore, ha Dio quale padre. Perché il nostro Signore disse: io vado al mio Dio e al vostro Dio, al Padre mio e al Padre vostro. Ci rattristiamo quando pensiamo a tutta la seduzione. E poi, in modo molto pio, non nel comunismo o nell'ateismo, ma nel cristianesimo, in ogni religione, e quando gli Hindu credono che la mucca sia sacra o che il fiume Gange sia sacro, allora non è poi così male. Ma quando i cristiani credono che la dottrina sia uscita da Roma, allora dobbiamo dire: la vera dottrina è uscita da Gerusalemme. E noi dobbiamo ritornare alla genuina dottrina come era al principio. Qualcuno da Berlino ha detto: fratello Frank, nel tuo programma tu hai il coraggio di dire quello che è scritto, vale a dire che nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliolo dell'uomo che è nel cielo. Giovanni capitolo 3, verso 13. Così è scritto e così rimane. Fratelli e sorelle, gli insegnamenti dell'uomo hanno reso l'insegnamento di Dio inefficace. Ed ora, tramite l'insegnamento divino, tutti gli insegnamenti dell'uomo sono resi inefficaci. E soltanto la parola di Dio sarà l'autorità divina per la fede, la dottrina e la vita. nessuno ha il diritto di mischiarsi negli affari di Dio. Dio stesso ha detto abbastanza e ci parla ancora oggi. E la Chiesa del Signore in realtà crede soltanto quello che Dio ha detto nella sua parola. In Geremia capitolo 8, versi 8 e 9, il Signore Dio già nell'Antico Testamento accusò gli scribi che con la penna falsificano la parola di Dio rendendola inefficace. Riassumiamo. Siccome oggi avremo pure i battesimi, possa essere detto ancora una volta da questo luogo, l'originale grande mandato è e rimane come lo troviamo in Matteo 28, iniziando dal verso 16 al verso 20. L'originale grande mandato è e rimane come lo troviamo in Marco 16, dal verso 14 al verso 18. L'originale grande mandato è e rimane come lo troviamo in Luca capitolo 24, dal verso 44 al verso 47. L'originale grande mandato è e rimane come lo troviamo in Giovanni capitolo 20, dal verso 19 al verso 23. Questi quattro grandi mandati sono stati riassunti ed eseguiti iniziando da Atti capitolo 2 verso 38, eseguito alla lettera. Così nel primo sermone fu dato l'invito a coloro che volevano venire a Cristo, il loro Signore e Redentore. Ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per quelli che sono lontani e per tutti quelli che il Signore Dio nostro ne chiamerà. Un riassunto del battesimo in acqua e del battesimo dello Spirito Santo, perché Giovanni predicò: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Il giorno di Pentecoste, Pietro l'ha riassunto sotto la guida dello Spirito Santo. E noi possiamo leggere in Atti capitolo 2 verso 41. In Atti capitolo 2 verso 41. Atti capitolo 2 verso 41. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Nessuno può affermare e dire che ha ricevuto e accettato la parola di Dio che gli è stata indirizzata tramite la predicazione se non è battezzato. Chi riceve la parola di Dio che viene offerta agli uomini tramite la predicazione viene alla fede biblica, e alla fede biblica appartiene chi crede ed è battezzato sarà salvato. Noi non permettiamo più ad alcuno di rendere la parola di Dio inefficace, ma essa rimane efficace nella potenza di Dio per tutti quelli che credono. Il Vangelo di Gesù Cristo non è qualcosa di intellettuale, ma come Paolo scrive, la potenza di Dio che viene manifestata in noi. Si può andare da Atti capitolo 2 in Atti capitolo 8, dal verso 15 al verso 17, nel capitolo 10 gli ultimi versi, nel capitolo 19, sì, fino alla meravigliosa parola in Colossesi, dove ci viene pure detto qual è lo scopo di Dio per ogni cosa, specialmente per ogni dottrina, ogni pratica, poiché tramite questo l'obbedienza dei credenti viene mostrata. Ieri abbiamo parlato in merito al fatto che il Signore Dio vuole camminare e dimorare in mezzo a noi. Noi potremmo ancora leggere un passo della Scrittura dopo l'altro, fino ad Apocalisse 21. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli dimorerà con loro e sarà il loro Dio, ed essi saranno suo popolo. Ogni cosa nel tempo giusto, secondo il consiglio e il piano del nostro Dio. Ma ascoltate adesso in quale collegamento il battesimo viene pure mostrato nel Nuovo Testamento. Non solo unito alla fede e all'ubbidienza, ma persino un po' di più. Leggo in Colossesi capitolo 2, Colossesi capitolo 2, leggo il verso 9 e anche il verso 10, perché appartiene a ciò. Perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete stati anche circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con Lui, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Questo appartiene insieme. Tutta la pienezza della Deità dimorava nel Redentore. Egli era l'unico che poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. L'unico che poteva dire: io sono la via, la verità e la vita. Ma come tutta la pienezza di Dio dimorava nel Redentore qui sulla terra, nel suo corpo di carne, così adesso tutta la pienezza dimora nei redenti che formano la sua Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E parlando insieme a Colossesi 1, Cristo è il capo della Chiesa. E parlando insieme a 1 Corinzi 12, dal verso 12, il corpo è formato da molte membra, tuttavia è un solo corpo. Noi siamo un organismo vivente, quale corpo di Gesù Cristo, avendo ricevuto la nuova vita da Dio, anche la circoncisione del nostro cuore. Oh, quanti possono vantarsi di una circoncisione nell'esteriore, il che non è d'aiuto. Noi abbiamo bisogno della circoncisione del cuore. Il prepuzio deve essere tagliato affinché possiamo avere libero accesso e affinché la rivelazione divina possa esserci concessa per mezzo della sua grazia. Il battesimo è portato in collegamento con il fatto che i credenti si spogliano del vecchio uomo, sperimentano la circoncisione, tutto ciò che non può sussistere davanti a Dio, l'uomo vecchio, secondo Efesini 4, verso 22, ci spogliamo dell'uomo vecchio e ci rivestiamo dell'uomo nuovo che è creato secondo la giustizia di Dio. Fratelli e sorelle, siamo sinceri, ci siamo spogliati del vecchio uomo? Abbiamo fatto morire il nostro grande io affinché Cristo possa vivere in noi, essendo morti con Lui e risuscitati con Lui a nuova vita? Ci viene detto qui, tramite la resurrezione di Gesù Cristo, che è risuscitato dai morti, che nella debolezza fu crocifisso per noi, morì per noi, ma tramite la potenza di resurrezione ritornò di nuovo in vita. Se moriamo con Cristo, allora accade con noi come fu con l'agnello di Dio. Egli non aprì la bocca. Egli morì. Egli non prestò attenzione a tutte le accuse che erano contro di lui e le lasciò a colui che giudica secondo giustizia. Egli diede se stesso alla morte e disse: io ho il potere di deporre la mia vita e ho il potere di riprenderla. Egli morì nella carne, scese giù nello spirito, vinse ogni cosa che potesse esserci là, Satana, l'inferno, la morte, risuscitando di nuovo il terzo giorno. Fratelli e sorelle, anche noi abbiamo vinto la morte. O morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Ciò deve essere manifestato e sarà manifestato nella resurrezione. La morte ha perso il suo diritto su di noi. È soltanto un passaggio dal tempo all'eternità. Dunque, ancora una parola ai nostri giovani e naturalmente a tutti quelli che hanno sentito che è stato parlato loro. A volte accade che i giovani crescono, i genitori hanno avuto la loro esperienza con Dio, essi hanno avuto la loro esperienza di salvezza e hanno naturalmente un desiderio in loro che anche i loro figli abbiano la loro esperienza di salvezza con Dio. La loro conversione, la loro nuova nascita, il loro battesimo con lo Spirito Santo, che i loro figli vengano alla fede e poi mostrino tramite il battesimo che loro credono biblicamente. Pensate semplicemente all'eunuco nel libro degli Atti, come lungo la via per Gerusalemme egli leggeva il profeta Isaia e come Filippo gli predicò l'Evangelo di Gesù Cristo. Ed egli disse: cosa mi impedisce di essere battezzato? Qui c'è dell'acqua affinché io possa essere battezzato. Specialmente tutti i giovani, credetelo. E se siete stati battezzati in un'altra maniera, non biblica, nel nome del patto del Nuovo Testamento del nostro Signore Gesù Cristo, Yahshua, in ebraico Yahweh Salvatore, Yahweh dell'Antico Testamento e Yahshua, Gesù del Nuovo Testamento, lo stesso Signore che camminava nel giardino di Eden, nell'Antico Testamento in un corpo spirituale, nel Nuovo Testamento nel corpo di carne, per redimerci e portarci indietro nella nostra posizione divina. Perciò è necessario, e dico questo qui non come nota di margine, chi esamina la storia della Chiesa, sia di Herzog o Smith, chiunque sia, chi legge la storia della Chiesa può leggere che fino al secondo secolo le persone erano battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo. Soltanto quando i cosiddetti padri della Chiesa iniziarono con la loro speculazione in merito a Dio, soltanto quando degli uomini misero le loro interpretazioni nella parola, soltanto quando non ci fu più rivelazione e hanno ripetuto alla lettera Matteo 28, senza essere condotti dallo Spirito Santo nel significato del nome di Gesù. Per noi, quale popolo del nuovo patto? Egli fece un patto con noi sulla croce del Calvario e disse in Matteo 26, dal verso 26, questo è il nuovo patto nel mio sangue. Il patto fu fatto. Noi siamo i figli del nuovo patto. E in questo unico nome in cui Dio si è rivelato come Padre nel cielo, nel Figlio sulla terra e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo, un solo glorioso nome, e non c'è altro nome dato agli uomini, non titoli, ma il nome fu dato agli uomini e ogni ginocchio si piegherà nel nome di Gesù Cristo ed ogni lingua lo confesserà quale Signore. Riassumiamo ancora una volta. Dio ci ha fatto grazia a noi tutti. Adesso, alla fine dei giorni, prima del ritorno di Gesù Cristo, per fare la nostra decisione per Lui. E lasciatemelo dire chiaramente qui. Soltanto se noi iniziamo nella giusta maniera, camminando nella via di Dio, allora saremo in grado di continuare in questa via nella giusta maniera e alla fine raggiungeremo la destinazione su questa via. Chi continua a camminare nelle proprie vie non ha alcuna possibilità con Dio. Perciò oggi noi invitiamo ognuno da vicino e da lontano: consacrate la vostra vita al Signore. Possano i vostri pensieri essere messi da parte e possano i pensieri di Dio essere rivelati, mettendo da parte ogni insegnamento umano, risaltando nuovamente la dottrina della parola. Sono certo, alcuni saremo di nuovo qui oggi, sebbene abbiamo ancora una volta i battesimi. Oggi alcuni saranno battezzati. Voi non dovete fare un favore a me o a noi. Voi provate tramite ciò che accettate e ricevete salvezza e che la vostra via è alla fine e che il Signore è diventato la vostra via e che la parola è diventata la verità che è vincolante per voi. Possa il Signore Dio riassumere ogni cosa per grazia. E possa ancora oggi la parola di Dio essere più affilata di una spada a due tagli. E in primo luogo penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. E poi siamo messi nella via di Dio per camminare da ora in poi in ubbidienza alla parola. Egli, il Signore, l'Onnipotente Dio, il quale ha promesso di dimorare in mezzo a noi e di camminare con noi, del quale è scritto: egli cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, avendo le sette stelle nella mano destra, e ci ha affidato l'ultimo messaggio tramite la sua grazia, il messaggio di correzione, il messaggio della chiamata fuori, della restaurazione. Ogni cosa è inclusa in tutte le promesse che Dio ci ha dato nella sua parola per la sua grazia. Tutto quello che abbiamo bisogno di fare è di dire sì ed agire in ubbidienza alla parola. e allora potrete andarvene da qui con la pace di Dio, con una certezza interiore di fede, dicendo: ne valsa la pena di viaggiare fin là, di ascoltare il sermone ed essere benedetti da Dio. Tutti quelli che camminano secondo la linea guida della Bibbia, possa la pace di Dio venire sopra di loro e possa la sua grazia regnare sopra di noi e possa egli far splendere il suo volto su di noi, dandoci la sua pace tramite la sua grazia, nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per pregare e cantiamo ancora una volta Così qual sono. Chiniamo i nostri capi ascoltiamo dentro il nostro cuore se la chiamata ha avuto un seguito, se crediamo con tutto il nostro cuore, come è scritto in Romani capitolo 10: con il cuore noi crediamo e con la bocca lo confessiamo. Permettetemi di dire: con l'ubbidienza alla parola noi mostriamo di credere realmente, poiché così dice il Signore: chi avrà creduto ed è battezzato sarà salvato. Così è scritto: quelli che ricevettero la sua parola furono battezzati. E di Paolo è pure scritto: egli si alzò in piedi e fu battezzato. E della casa del carceriere fu scritta la stessa cosa: ed egli fu battezzato con tutta la casa sua. In Colossesi abbiamo letto che tutta la pienezza di Dio era nel Redentore. E noi abbiamo questa pienezza, e da questa pienezza possiamo ricevere ancora oggi grazia sopra grazia. Noi sentiamo che il Signore Dio è in mezzo a noi, che Egli sta parlando al nostro cuore. Noi ricordiamo pure la parola in Genesi capitolo 6: il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo, poiché egli non è che carne. Il Signore Dio non vuole contendere a causa nostra. Egli vuole essere esaltato per fede e ubbidienza. Accadrà che il nostro Signore sarà onorato e glorificato. Egli è il nostro Redentore, al quale noi siamo così preziosi al punto che ha dato la sua vita per noi, versando il suo sangue, affinché potessimo consacrare la nostra vita a Lui, in modo che Egli possa avere la sua via con noi. Mentre abbiamo i nostri capi chini, lasciatemi chiedere quanti oggi vogliono consacrare la loro vita al Signore e vogliono essere battezzati. Alzate le vostre mani. Vi è qualcuno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fratello Rus dice 7, 8. Bene, in realtà ho ancora un desiderio. Desidero che il nostro caro fratello del Venezuela, dalla bella città di Caracas, che possa essere così con lui oggi, come è stata allora con l'eunuco. Con Dio ogni cosa è possibile. Dio risponde alle preghiere e lo Spirito di Dio sta ancora operando. Se questo è il giorno che il Signore ha fatto per il nostro fratello, allora possa accadere. Cari, cantiamo ancora una volta e poi chiediamo a tutti di venire qui di fronte. Hai qualche annuncio? Ah, c'è qualche annuncio. Cantiamo così qual sono. Caro Signore, Tu Dio sempre fedele, noi tutti veniamo così come siamo, senza eccezione, non solo quelli che saranno battezzati, noi tutti veniamo, poiché Tu ci hai parlato per mezzo della Tua parola e noi crediamo e vogliamo seguirti in ubbidienza alla parola. Caro Signore, sii misericordioso con ognuno di noi. Possa la predicazione essere in accordo con la nostra vita, con una esperienza divina. Possa la guida dello Spirito Santo, secondo la Tua parola, essere stabilita in ciascuno di noi, affinché tutti insieme possiamo essere ammaestrati da Dio e giungere all'unità della fede, avendo la medesima rivelazione. Caro Signore, noi Ti ringraziamo che Tu stai operando tramite la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. Anche oggi Tu sei presente in modo potente e la Tua parola non ritorna a vuoto, ma compie quello per cui Tu l'hai mandata. Caro Signore, possa la Tua Chiesa, il Tuo popolo, essere affidato a Te su tutta la terra. Edifica la Tua Chiesa, portala a compimento, ritorna e portala a casa. Le promesse che Tu hai dato le adempirai. Tu le adempirai molto presto e poi viene adempiuto. Quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Possano queste ore aiutarci, che possiamo essere guidati nell'ubbidienza della parola e che ogni ostacolo sia tolto dalla via e che Tu possa avere la Tua via con ciascuno di noi. Caro Signore, sull'autorità della Tua parola e dell'opera compiuta di redenzione, io comando a Satana di lasciare ogni persona e che Tu possa prendere il controllo. Possa il Tuo Spirito governare e regnare nel nostro mezzo. Cammina, parla, opera, salva, guarisci, libera e fa le Tue grandi cose come facevi nei giorni della Bibbia. Lode e benedizione siano al nostro Dio ora e per sempre. Nel prezioso e santo nome del nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia. E tutti dicano Amen. Amen. Amen.